Marco capitolo 4. Dicevo che la vita rende proprio le persone la gente ha paura di credere, la gente ha paura di aprirsi, la gente ha paura di fidarsi, naturalmente. E più predichiamo il Vangelo, più stiamo vedendo Dio operare in maniera straordinaria. Vediamo vite cambiare in ogni posto, in ogni luogo, in ogni momento. Veramente il Vangelo è la buona notizia. Ma quello che vediamo è che a volte le persone sono più propensi a ricevere una brutta notizia che una buona notizia. Le persone sono talmente spaventate, talmente indurite, talmente ferite, che non si aspettano una buona notizia. Non si aspettano l'amore incondizionato. E quando tu vai là e dici che Gesù le ama e che Gesù vuole fare qualcosa per loro e che tutto questo è gratis, senza bisogno di andare in comunità, di dare la decima, di essere sottomessi, di essere fedeli, attenzione, sono cose importanti, ma non necessarie per essere benedetti da Dio, perché Dio ti ama perché ti ama. Dio ti benedice perché ti ama, non perché fai qualcosa per Lui. Lui ti ama, punto. E la gente dice, ma dov'è la fregatura? Dov'è la fregatura? Perché nessuno fa niente per niente. Nessuno dà qualcosa in maniera incondizionata. Nessuno. E la gente viene scioccata dall'amore di Dio. Ma la cosa più sorprendente è un'altra. Che lo Spirito Santo ha più facilità a convincere di peccato qualcuno che non ha mai creduto che convincere d'amore qualcuno che ha già creduto. La cosa più incredibile è che lo Spirito Santo ha più facilità a portare una persona che è lontana da Dio, a portarla tra le braccia del Padre, che non a convincere chi è già nelle braccia del Padre che Dio lo ama in maniera incondizionata. Cioè la Chiesa è costruita su un miscuglio tra legge e grazia. E in un modo o in un altro, in un modo o in un altro, c'è una difficoltà enorme a credere con tutto il cuore che Dio è amore. E che Dio ama non per quello che noi facciamo o per quello che non facciamo, ma che Dio ci ama perché Lui è. E che quindi il suo amore nei nostri confronti non dipende da noi. Quanti sono contenti che l'amore di Dio è sganciato da noi? Dio ha tanto amato il
mondo.
Dio non ha amato un mondo che lo amava. Dice, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Mentre eravamo lontani, Dio ha mandato suo figlio per noi. Dio per amarci non ha bisogno di noi. Non è meraviglioso? E non è mai cambiato. Non è mai cambiato. Ed è scioccante che noi possiamo dire a una persona che è lontana, Dio ti ama, vieni, Lui ti perdona i peccati, Lui ti guarisce. Poi quando arriva, diciamo, però da oggi in poi a cura chi lo che fai. Non era meglio prima? Faccio la parte poi del ladrone sulla croce che si converte all'ultimo secondo. Immaginate Gesù sulla croce, il ladrone dice, Maestro, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Immaginate Gesù che si gira e fa, è troppo facile. Ah, mi dispiace. Ci aveva a pensare prima. Ora? Troppo facile ora. Immaginate se Gesù avesse risposto a una cosa del genere. No, gioia. Ora tu pensi, eravasti tu e ora pensi di poter entrare nel paradiso. Manco vattiatosi. No. Quindi ci rendiamo conto che il modo di pensare di Gesù è totalmente diverso dal nostro. Abbiamo parlato l'altro giorno, l'altra volta, vi ricordate di quando alcuni di voi hanno sentito già questa parola di quando Giovanni Battista manda i suoi discepoli, no? Gesù dice, mentre era in prigione, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, dubito. Cioè, di solito devo conciarmi, no? No, Giovanni sente parlare delle opere del Cristo e dubita. Non è che crede di più, no, dubita, sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Ricordate la risposta di Gesù, ed è straordinaria la risposta di Gesù, perché è mirata, è precisa, lui sa quello che dice. Gesù dice ai discepoli Giovanni, andate a dire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i morti risuscitano, il Vangelo è predicato ai poveri e beato è chi è, chiunque non si sarà scandalizzato di me. Noi non capiamo, perché quando noi leggiamo queste cose possiamo dire amen e gloria a Dio, ma noi non capiamo perché Gesù sta utilizzando quelle categorie di persone che sono rigettate dalla società. I ciechi, gli zoppi, i lebbrosi, i muti, gli indemoniati, i poveri, sono tutte persone che secondo la cultura ebraica erano in quello stato perché Dio li aveva maledetti. E Gesù va a scardinare la mentalità, la cultura ebraica riguardante una figura diabolica che avevano di Dio. Il vero satanismo. Proporre una figura diabolica di Dio, adorare un Dio che in realtà non è Dio. Comprendete dove sto andando? Molto spesso noi adoriamo un Dio che non è Dio, un Dio arrabbiato, adirato, che ha continuamente bisogno di sacrifici per placare la sua ira. Gesù invece è venuto a parlare del Padre. Ha detto, il papà non è arrabbiato con voi, non è arrabbiato con voi. Lui ha lasciato tutti i giudizi a me e chiunque crede in me ha vita eterna, anzi vi dico di più, chi muore passa dalla morte alla vita senza passare dal giudizio. E la gente dice non è possibile, è troppo buona sta cosa, è troppo bella sta notizia, ma cosa posso fare per meritarlo? Appunto, niente. Ma cosa devo fare per trattenerla? Non puoi, perché è un dono. Come si chiama? Chloe. Immagina da Chloe, vieni qua. Vieni qua, vieni. Cioè, perdona. Chloe, pensate un attimo a Chloe, che la mamma Maria gli fa un regalo. O papà Marcello gli fa Roberto. Che papà Roberto gli fa un regalo a Chloe. E dice, Chloe, questo è un regalo per te. Piglialo però. Prendi, non ti preoccupare. Lo zio te lo dà. E gli fa, questo è un regalo, però se ti comporti male, te lo tolgo. Capisci di derice? Pigliatelo subito. Te lo tolgo. È vero o no? No, perché casca. È tipo un catalessio, no? Pensate un attimo, un padre che dà un dono al figlio e gli dice, questo è il mio regalo per te perché ti amo così tanto che ti do la cosa più preziosa che ho, tieni, ma a cura, stai attento a quello che fai, perché se no te lo levo, se non ti comporti bene te lo levo. Ah, tu gli dici, ma allora non è un dono, allora è un premio. Se è un premio, non te l'ho mai chiesto. Non te l'ho mai chiesto. Non voglio premi. Vedete, quando Dio parla, tutto quello che Dio lo fa per amore. E l'amore di Dio è un tipo d'amore che sulla terra non esiste. È un amore incondizionato. Ed è difficile per noi comprenderlo. Gesù parla dei ciechi, parla degli zoppi, parla dei poveri, parla dei lebbrosi, parla degli posseduti, parla dei muti, parla dei poveri. Tutte categorie che secondo la cultura ebraica erano state maledette da Dio perché erano in quelle condizioni, secondo loro, perché se lo meritavano. Gesù dice, Io sono stato unto dallo Spirito Santo proprio per andare a predicare la buona notizia ai poveri. Coloro che voi, secondo le vostre tradizioni, voi state scartando, voglio dirvi che Dio ha un occhio di riguardo per loro. Secondo la cultura ebraica, vi ricordate, gli zoppi e i ciechi non potevano entrare nel Tempio. Questa era una tradizione che era nata da quando Davide aveva conquistato Gerusalemme, allora Gebus, e disse, i Gebusei dissero, pure gli zoppi e i ciechi ti vinceranno. E da quel giorno il popolo di Israele ha lanciato una maledizione sui ciechi e sugli zoppi e non era permesso a loro di entrare nel Tempio. Cosa è successo? Vi ricordate in Matteo 21, quando Gesù entra nel Tempio e lo purifica? Dice la Bibbia che entrando a Gerusalemme, entra nel Tempio, purifica il Tempio, butta via in aria tutte le tavole, i venditori di colombe, gli cambia monete e disse non fate della casa del Padre mio una casa, un covo di ladroni, dice la Bibbia, perché la casa del Padre mio sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. E giratosi, dice la Bibbia, accolse tutti i ciechi e gli zoppi e li guarì. Fantastico. Bellissimo. Io non sono venuto per coloro che si sentono giusti. Sono venuto per coloro che sanno di avere bisogno di me. Il dottore non viene per i sani, ma per i malati. Alleluia. Ed è così importante che noi comprendiamo il cuore, il messaggio del Vangelo, che non è fatto di versetti, ma è un messaggio che è diverso. Noi cerchiamo di conoscere Dio attraverso i versetti, non ci riusciremo mai, avremo un'immagine storpiata di Dio se cerchiamo di conoscere attraverso dei versetti. Noi possiamo conoscere Dio solo ed esclusivamente mediante lo Spirito Santo. Amen. Perché lo Spirito di Dio è colui che ci rivela il Padre. Padre, Paolo ha detto, io prego che il Padre vi dia lo Spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza e illumini gli occhi del vostro intendimento, perché solo in questo modo voi potrete sapere tutto ciò che riguarda il mondo spirituale. Alleluia. Tu non conosci Dio leggendo la Bibbia, tu conosci Dio se lo Spirito Santo ti spiega la Bibbia. Alleluia, perché la lettera uccide, ma è lo Spirito che usa quelle parole e porta vita dentro di te. Alleluia. Quante guerre sante si fanno ogni giorno su Facebook. Quante milioni di persone si uccidono anno dopo anno nel nome di Gesù. Chiedo salvato, chiedo fratello, ma chi è veramente nato di nuovo? Ma così tu? Che giudichi? Chi ha questa autorità di stabilire se quella è convertita o quella? Sono cattolici? Ma sono carismatici? Ma non la pregano la Madonna? E noi abbiamo tutte queste espressioni, quelle frasi, quegli ammiccamenti, quelle cose dove noi... E non ci rendiamo conto che stiamo continuando a mettere separazione nel corpo di Cristo. Perché tu vai nei cattolici? Sì, anche tra gli evangelici. Questa arriva dopo, Questa arriva dopo. Anche per gli evangelici. Come di stare attento, sapessi quanto dobbiamo stare pure attenti all'altro lato. E non ci rendiamo conto che invece di predicare la buona notizia, predichiamo la nostra dottrina. Amen. Invece di predicare il Vangelo, che è la buona notizia per la salvezza di ognuno che crede, noi predichiamo la nostra dottrina. Quella che noi pensiamo che sia la sana dottrina, che quella degli altri è la dottrina malata. La nostra però è sana, è perfetta, senza alcun errore. Può dire niente. Allora non ci rendiamo conto che Gesù è venuto esattamente per portare libertà, per portare gioia. Io sto vedendo che più le persone vanno avanti nelle comunità, più diventano depresse,
frustrate,
tristi, senza più uno scopo vero nella vita. E dico, ma dove si sta arrivando? C'è qualcosa che si è rotto in questo meccanismo. La gente non vuole stare più con altri. No, dobbiamo, perché sennò ci contaminiamo, perché dobbiamo stare, no, è meglio stare tra di noi, perché non ci rendiamo conto che se Gesù fosse qui in carne ed ossa, lui non metterebbe mai un piede nelle nostre comunità, ma sarebbe sempre in mezzo alla strada, tra le prostitute, tra i pubblicani, tra i peccatori, a cercare di raggiungerli. E quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, prima di imparare le cose, dobbiamo imparare a disimparare le cose. Prima di essere riempiti, ci dobbiamo svuotare di tutto ciò che ci ha impedito di essere onesti, sinceri, limpidi, dinamici, schietti e pieni d'amore. Perché siamo a volte più pieni di pregiudizi che pieni d'amore. E Gesù, che era il santo per eccellenza, l'unto per eccellenza, stava sempre con tutte le persone con i quali i farisei non volevano mai stare. E Gesù non ha mai avuto problemi con i peccatori, ma solo con i farisei. È vero? Come per dirla oggi, Gesù aveva problemi solo in sei comunità. Per dirla, scusate se uso, eh? Se uso, perché noi pensiamo che i farisei sono sempre i preti, no? Gli evangelici pensano che i farisei sono i preti. I cattolici pensano che i farisei sono gli evangelici. Capito? E si fa? Abbessa sta situazione. Come lo fai a sistemare? Non la sistemi. L'unico modo è vincerla con l'amore. E stiamo insieme, preghiamo insieme, lodiamo Dio insieme, guariamo insieme, vediamo la gloria di Dio insieme, andiamoci braccio a braccio a evangelizzare, a pregare per le persone, a pregare per la città, a stare lì in ginocchio a piangere, condividiamo le nostre lacrime, il nostro sudore, i nostri sforzi, i nostri soldi, condividiamo ogni cosa per vedere Dio all'opera a Sciacca, per vedere Dio all'opera in Sicilia. Alleluia. Ma in questo versetto cosa ne pensi? Non mi interessano i versetti, voglio Gesù, voglio Gesù, voglio Gesù e basta. I versetti vengono dopo, io voglio Gesù, perché io posso utilizzare un versetto per lanciarlo come una freccia e ucciderti, posso usare un versetto come un balsamo e guarirti. Il problema non sono i versetti, è come li usi, è l'attitudine che c'è dietro. Alleluia. Quanto è importante comprendere che Dio ci ha dato la sua parola per benedirci, non per maledirci, per unirci, non per dividerci. Alleluia. Chi ha più ragione, Gesù o Paolo?
Gesù.
Sono sorpreso da questa risposta. Sono positivamente sorpreso da questa risposta. Guardate in Marco al capitolo 4, dai, andiamo verso la conclusione. Voglio semplicemente dare un concetto semplice, ma fondamentale per noi, per comprendere che quando Dio inizia qualcosa nella nostra vita, Lui è responsabile. Lui. Lui si prende la responsabilità di iniziare una cosa in noi e portarla a compimento.
Amen.
Alleluia.
Amen.
E che tu lo voglia o no, se tu conosci l'amore di Dio, tu sei uno strumento nelle mani di Dio. E Dio vuole che tu ti muova con autorità, con semplicità nelle cose dello Spirito, e che tu possa essere un portatore di pace alle persone, un portatore d'amore, un portatore di buona notizia. La gente quando vede te deve dire, finalmente è arrivato, no? Mezza, ma se mia, eravamo una cosa. Io ne so perché le ho vissute queste cose, dopo 27 anni vi dico, la pasta me la sono mangiata in tutti i modi, con tutti i condimenti possibili e immaginabili. So cosa significano certe cose, so quando arrivi in un posto dove la gente si gira, so quando arrivi in un posto dove la gente dice finalmente, stavo aspettando. Noi dobbiamo essere come Gesù, portatori di benedizione, portatori di pace, portatori della presenza di Dio, portatori di guarigione. Dove arrivi tu, le persone devono dire: finalmente è arrivato. E dove il diavolo invece dice: mezzi che sta roba. Dove arrivi tu, devono arrivare persone che portano il carico della gloria di Dio, dell'unzione dello Spirito Santo. Dove arrivi tu, deve arrivare il risveglio. Dove arrivi tu, non puoi lasciare le cose uguali per come le hai trovate. Perché è impossibile. Dove Dio arriva, qualcosa cambia. Sempre. Sempre. Dove Dio arriva, qualcosa comincia a cambiare. È indubbia questa cosa. Tu hai la presenza di Dio dimorante dentro di te. Smetti di dire: ah, che posso fare? Ah, chissà che cosa pensano gli altri. Ah, io veramente non ho l'autorità. No, no. Questo è il miglior modo per offendere tuo padre. È il miglior modo per offendere tuo padre. Quando tu hai la chiarezza di chi tu sei, di qual è la tua identità, di chi appartieni, a chi appartieni tu, questo rende felice tuo padre e rende te una persona efficace ed efficiente in qualunque posto tu ti trovi. Insegneremo a profetizzare quando sei nel bar a prenderti il caffè, a profetizzare quando sei al supermercato, alla commessa che ti sta dando lo scontrino, a profetizzare magari quando uno ti sta insultando e tu ci vorresti scippare la testa. E invece ti escono dalla bocca parole profetiche. Alleluia. Ad essere pienamente cosciente del carico, dell'unzione che c'è dentro la tua vita, dove le persone pure toccandoti possono essere guarite. Alleluia. Toccandoti possono ricevere qualcosa da parte Alleluia. Di Dio. Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Alleluia. Alleluia. Vi parlo per esperienza, so quello di cui vi parlo. Quando vivi nello Spirito, ogni cosa diventa possibile. E la vita con Cristo non è a che ora è la riunione domani. A morire in casa. No, se la vita cristiana è me domani, c'è chi predica domani? C'è sa, ma non c'è la partita della Juventus? No, è dopo domani, è anticipato. Ne inventiamo qualche partita. Comprendete? La vita cristiana, la vita con Cristo, la vita ripiena dello Spirito Santo è svegliarsi la mattina e dire: qual è il miracolo di oggi? E svegliarsi la mattina e dire: chi sono le persone che devono cambiare, che avranno proprio uno scontro con la corrente di Dio? Chi sono le persone che devono, chi sono quelle persone per le quali devo pregare? Qual è il demone che devo cacciare? Ti svegli la mattina e non dici: merda, dolore di testa, poi mi batte ricca e finisce ca. No, alzarsi la mattina e dire: dov'è la mia croce? Voglio la mia croce, voglio portare la mia croce in ogni luogo dove devo andare. Croce e delizia. Alleluia. Che Dio susciti una nuova generazione di figli ripieni di gioia e di entusiasmo, no? Che c'è sta settimana? Che va a fare sta settimana? No, gloria a Dio. Signore, serviti di me per fare qualche cosa di meraviglioso in questa giornata. Alleluia. In Marco al capitolo 4, il versetto 35, in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. Non è l'altra sponda, Lo dico per i maschietti. Non è l'altra sponda. No, perché sto periodo non va specificato. In questo periodo va che essere specifici. Passiamo all'altra
riva.
Andiamo.
A posto. Alleluia. E i discepoli, licenziata la folla, anche a quel tempo c'erano i licenziamenti.
Va a finire ora.
Ciao, finire, sta dicendo in catanese.
Quando mi chiuso folone.
Finire chiuso.
E i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro così come egli era nella barca, e con lui c'erano altre barchette. Con lui c'erano altre barchette. Questo è un appunto importante. Con lui c'erano altre barchette, quelle che sono. No, lo dico allo specifico perché poi vedrete alla fine quello di cui vi voglio parlare. E si scatenò una gran bufera di vento, le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Ed egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale, ed essi lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi moriamo? Ed egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci e calmati, se per me non ci sono. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro: perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Ed essi furono presi da gran timore e dicevano fra di loro: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare gli ubbidiscono? Ok, molto semplicemente Gesù dice: passiamo all'altra riva. Appena ci dice passiamo all'altra riva, Gesù suo cucca. Forse non è facile magari vedere Gesù in questo modo, però è quello che succede. Passiamo all'altra riva. Carussi, tutto a posto? Io sto andando a dormire un pochettino. Passiamo all'altra riva. Io sto andando a dormire. Cosa dobbiamo fare? Passiamo all'altra riva. Iniziano la traversata. Non so quanti hanno mai visto il lago di Galilea. La organizziamo a marzo dell'anno prossimo. La organizziamo un bel viaggio in Israele. Quanti vorrebbero venire in Israele? Allora, ascoltatemi, stiamo per finire. Gesù dice ai discepoli: andiamo. Io vado, andiamo, partite. E partirono. E con lui c'erano altre barchette. E partirono. Allora ad un certo punto dice: si scatenò una bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca tanto che questa si riempiva. Quanti di voi, almeno una volta nella vita, non vi siete sentiti un po' presi in giro dal Signore? Mi spiego cosa voglio dire. Ma come? Ma tu mi dici passiamo all'altra riva. E letteralmente mi manni proprio in mezzo alla tempesta. Ma come? Io sto facendo la tua volontà. E mi manni in basso ai lupi. Io sto facendo la tua volontà. Sto obbedendo esattamente a quello che tu mi hai detto. E fai succedere la tempesta. Ma che non lo sapevi, Signore? Quanti di voi non hanno mai chiesto almeno una volta al Signore? Metto in posa plastica. Allora si scatena la bufera, il vento, le onde riempiono. Allora i discepoli, tra di loro c'erano alcuni pescatori molto validi: Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, erano quattro pescatori validissimi, sapevano quello che dovevano fare. Ma questa tempesta era una tempesta soprannaturale. Non era una tempesta naturale, era una tempesta soprannaturale. Quanti di voi si sono accorti che quando cominciano a fare sul serio con Dio ci sono problemi seri? Nel senso che si scatenano cose soprannaturali. Tu hai a che fare con gente che prima era tranquilla, disponibile. Appena tu cominci a fare la volontà di Dio, questi si scagliano, parlano su demoni. Dice: ma non era tranquillo ieri? Come? Io ho detto sì al Signore oggi. Gente che ti fa una promessa e poi se la rimangi il giorno dopo. Situazioni che magari avevi pianificato, che poi capovolgimenti incredibili. Signore, ma tu non lo sapevi? Non potevamo aspettare un giorno. Per ritardo. Tanto non muore nessuno. Il problema non è il giorno. Il problema è che nel momento in cui tu decidi, si scatena qualcosa di soprannaturale. Vanno a svegliare Gesù: Signore, ma non ti interessa niente che noi stiamo morendo qua? E Gesù si sveglia, dice la Bibbia, e voglio dare una parola di saggezza, di sapienza per qualcuno stasera che lo sento nel mio cuore. Ci sono alcuni in questo momento che stanno guardando alle onde che riempiono la barca e voi pensate che il problema sono le onde. Ma Gesù quando si sveglia non sgrida il mare, sgrida il vento. Il problema non sono le onde, il problema è il vento. È il vento che porta la tempesta. È il vento che fa agitare le acque. Tu stai cercando di risolvere con le tue forze qualcosa che stai vedendo, un problema, stai cercando di risolvere e non ti rendi conto che il problema è invisibile. Gesù sgrida il vento e parla al mare. Quando noi seguiamo il Signore, noi dobbiamo comprendere una cosa, che la nostra battaglia non è contro carne e sangue, ma contro principati e potestà, forze spirituali della malvagità, dominatori di questo mondo di tenebre. Il nostro combattimento non è contro le persone, non è la crisi economica il problema. Noi cerchiamo di risolvere problemi economici con idee per andare a risolvere la situazione economica. Il problema non è l'acqua, il problema è il vento. Come fai a parlare a qualcosa che non tocchi e non vedi? Solo nel nome di Gesù, con l'autorità che Dio ti ha dato, tu puoi andare a comandare qualcosa che non riesci a gestire. Ma la parola di autorità che Dio ha messo nella tua bocca riesce a sistemare le cose nello spirito. Tutto quello che tu avrai legato sulla terra sarà legato nel cielo. Tutto quello che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nel cielo. Sii saggio. Sii saggio. Se c'è un problema evidente, il problema evidente era il mare, le onde che riempivano la barca che si stava rivoltando perché le onde sbattevano sulla barca. Il problema non era l'acqua, il problema era il vento. Lui non va a trattare il problema nel frutto, lui va direttamente alla radice. Dio ti dà la sapienza per saper aggiustare le situazioni e affrontarle nel modo giusto. Quando qualcuno ti fa del male, tu vuoi reagire, vuoi fare la tua vendetta, Dio ti dice, benedici. Benedici, parla al vento, non trattare l'acqua, parla al vento. Perché lì, nell'invisibile, la soluzione. Il problema è nell'invisibile, la soluzione è nell'invisibile. Se il problema è spirituale, non cercarlo di affrontarlo in maniera carnale, che ti farai male. Ti farai male. Mettiamo delle toppe di tanto in tanto, ma non abbiamo risolto il problema. Dio ti dà l'autorità per risolvere il problema alla radice. Amen? Qualunque sia la situazione che stai affrontando, vedi qual è realmente ciò che sta muovendo tutte le cose. Gesù si sveglia, sgrida il vento e si fa grambolaccia. Amen. Ma chi è questo? E ci sono due cose fondamentalmente di cui voglio dirvi in pochissimi minuti. La Bibbia dice che quando arrivarono all'altra riva non c'erano più le barchette. Ce n'era soltanto una, quella dove c'era Gesù. Molti iniziano, ma solo quella dove c'è Gesù arriva. Non sto dicendo che molti iniziano e pochi finiscono, non sto dicendo questo. Sto dicendo che la garanzia della nostra riuscita è avere Gesù nella barca. Ma siccome un discorso molto ampio e molto a volte può sembrare troppo più che evangelistico, evangelastico, no? Cioè, beh, scontato, basta avere Gesù. C'è qualcosa di più specifico che vorrei dirvi. Gesù aveva dato due cose, due garanzie fondamentali per la riuscita di questo passaggio, di questa arrivare all'altra riva. La prima era la sua promessa. Dio ci dà promesse e sulla base delle sue promesse noi possiamo credere in assoluto che quello che lui ci ha promesso, lui lo manterrà. La Bibbia dice quando nessuna parola uscita dalla bocca di Dio tornerà a lui a vuoto senza avere compiuto pienamente ciò per cui lui l'ha mandato. Quando lui dà la sua promessa, si dice a Catania è corio. Succede. Nessuna parola uscita dalle sue labbra cadrà a terra. Grazie. Se tu ci credi. Perché per fede ogni cosa è possibile. E se Dio ti dà delle promesse, Dio ti ha detto passiamo all'altra riva, Lui non sta giocando con te. Dillo alla persona che ha detto, Dio non sta giocando con te. Diglielo, Dio non ti prende in giro. A volte pensiamo che Dio parli così. Ho ricevuto una parola, noi molto spesso diciamo Dio mi ha parlato, Dio mi ha parlato, Dio mi ha parlato, il giorno dopo ce lo dimentichiamo. No, no, quando Dio parla, Dio non dimentica. Amen? Vi ricordate quando Dio promise a Mosè che l'avrebbe portato nella terra promessa? C'è una promessa che Dio fa a Mosè dicendogli tu, il tuo piede calpesterà la terra promessa. Domanda, Mosè è mai entrato nella terra promessa? No, mai. La vide da lontano. È Dio bugiardo? E allora com'è sto fatto? Però quanti si ricordano del monte della trasfigurazione? Chi c'era con Gesù?
Mosè. Elia.
Elia è?
Mosè.
Mosè. Allora, sentiamo in questo argomento, chiaramente è un argomento un po' particolare.
Però era Mosè con Gesù che mise i suoi piedi lì sul monte della trasfigurazione. Proprio lì, di fronte al lago di Galilea. Dio è fedele.
Amen.
Dio è fedele. Dio è fedele. Quando lui promette una cosa, se Dio ti dice passiamo all'altra riva, non ti sta dicendo forse, vediamo, chissà. No, non ti sta dicendo se ti comporti bene ti faccio passare all'altra riva. Non ti sta dicendo se sarai fedele in tutto e per tutto passeremo all'altra riva. Dio sta facendo un decreto sopra la tua vita e sta dicendo qualunque cosa succederà, tu arriverai. Perché? Perché io ho deciso così. E noi non possiamo spiegarci il perché dell'amore di Dio, della grazia di Dio, ma dobbiamo accettarlo.
È così.
Mettiti il cuore in pace, Dio, Dio. Non combattere la grazia di Dio. Tutti quelli che combattono la grazia di Dio dappano una faccia contro un muro di cemento e si fanno male. Io sto ricevendo delle email, dei messaggi da persone che nel passato mi hanno massacrato da quando noi cominciamo a predicare e a insegnare in maniera particolare sulla grazia, dicendomi di tutti i colori, di tutti i colori. E noi abbiamo sempre benedetto, dicendo non vogliamo affermare o cercare di è così, la grazia è Gesù, non lo puoi, cioè io non difendo Gesù. Io semplicemente parlo di Lui, noi parliamo di Lui, noi abbiamo, la grazia non è un insegnamento, è la persona stessa di Gesù.
Amen.
Queste persone che parlavano, grazie, eccetera, eccetera. Poi è capitato che hanno attraversato dei momenti molto difficili, o hanno fatto magari delle situazioni che loro pensavano che mai nella loro vita, e non hanno sperimentato la grazia di Dio. Che Dio invece di massacrarli come loro pensavano, li ha restaurati, li ha ristabiliti. E questo è scioccante, perché la grazia mette fuori ed evidenzia l'orgoglio che c'è dentro di noi. Noi non vogliamo le cose gratuite, in un modo o in un altro noi le dobbiamo ripagare. È vero o no? A noi dà fastidio che qualcuno ci ami in maniera incondizionata. Perché in un modo o in un altro noi vogliamo ripagare anche di Dio. Ma quando Dio ti fa una promessa è perché Dio vede più lontano di te. E quando Lui inizia un'opera, Lui la porta a compimento. E quando Lui dà i suoi doni e dà la sua chiamata, sono sempre senza pentimento.
Amen.
Perché quando Dio parla e ti dà una promessa, Lui sa già quello che succederà. Anzi, molto spesso Lui ti parla prima che succeda qualche cosa di non molto straordinario. C'era un predicatore amico mio che diceva sempre, tutti sono contenti, piangono, ridono, sono felici quando ricevono una profezia, la parte di Dio, la parola parte di Dio, dice io quando ricevo una parola parte di Dio comincio a tremare, perché so che da quel momento cominceranno a succedere le cose più incredibili. I canti più belli, che io considero più belli, che Dio mi ha dato, me li ha dati proprio poco prima, che facevo qualche cretinata. E dicevo sempre, ma com'è possibile? Signore, tu lo sapevi. E lui diceva, appunto. Proprio perché lo sapevi. Quello che io ti ho dato voglio che sia un sostegno per la tua vita.
Amen.
Che ti faccia comprendere che io, quello che io do è senza pentimento. Allora Gesù dà prima di tutto la sua promessa, ultima cosa, lui dà la sua presenza. Gesù sta dicendo in pratica, perché temete? Io sono nella barca con voi, se voi morite, Signore, dovrei morire io, ma io non posso morire, quindi non morirete pure voi. E in un modo o in un altro, vi garantisco, o sulla barca, o camminando sulle acque, o attaccati a un pezzo di legno, o mangiati da un pesce sputati nella riva, io vi garantisco che voi arriverete dall'altro lato. Perché quando io mi prendo un impegno con voi, io sono serio. Perché quando io mi prendo un impegno con voi, io vi do la mia promessa e vi do la mia presenza. E sono due cose fondamentali.
Ed è l'ultima cosa, l'ultimo versetto, guardate. Ebrei. Capitolo 6. Guardate che belli questi versetti. Versetto 17. Ebrei 6, 17. Così Dio, attenzione a queste parole, volendo dimostrare agli eredi della promessa, cioè noi, più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento affinché per mezzo di due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Se voi leggete queste parole attentamente, voi scoprirete che papà è la persona più bella e più meravigliosa che esista. Cioè noi abbiamo a che fare con un padre che vuole che i suoi figli siano sicuri. Noi abbiamo a che fare non con Dio, con papà che desidera che tu sia sicuro del suo amore e della sua grazia nella tua vita. Cioè, la bellezza del padre è quando vede dei figli che sono sicuri, i figli che dicono, io ci credo a papà, mizza con me pace non c'è nulla. E Dio dice qua al versetto 17, volendo dimostrare, cioè cosa deve dimostrare Dio? Cosa deve dimostrare? A chi lo deve dimostrare? Lui è Dio, lui non deve dimostrare niente a nessuno, ma lui non è Dio, lui è padre. E quindi vuole avere a che fare con i figli, con un rapporto, non Dio, suddito, uno il credente, no, padre. Siamo famiglia, è famiglia, e io padre, genitore, io devo dare sicurezza ai miei figli. I miei figli sanno quando dove devono andare a dormire, quando si addormentano, sanno che c'è una tavola dove possono mangiare, che c'è un letto dove possono andare a dormire, che c'è una casa sempre aperta che li accoglie, che c'è un armadio pieno di vestiti per loro, che c'è un bagno che li accoglie in quella pulizia, che c'è una cucina sempre pronta e disponibile, che c'è una madre sempre pronta con le braccia aperte. Dio vuole dimostrare ai suoi figli, dice qua al versetto 17, vuole dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio. Cioè il padre vuole dire ai suoi figli, io voglio che voi siate sicuri che io vi amo e che non cambierò mai idea nei vostri
Amen.
Confronti.
Amen.
E come ha fatto, dice, è intervenuto non solo con una promessa dicendo io ti benedirò, te lo dico io, ti benedirò. No, Dio dice, non solo te lo prometto, io te lo giuro.
Grazie.
Questo è scioccante, questo ci fa andare fuori di testa. Cioè Dio non solo dice, ti do la mia parola. È come per dire il figlio dice, non mi basta. Dio dice, non ti basta? Ok. Allora, la zappa devi fare. No. Dice, non ti basta. Siccome sei mio figlio, io voglio che tu sia sicuro, perché il tuo fallimento è un mio fallimento. Comprendete di che cosa stiamo parlando? Dio non gode del tuo fallimento. Se tu fallisci, fallisce lui. Se tu fallisci, fallisce la sua immagine. Se tu fallisci, fallisce l'azienda di famiglia. Non è possibile. Allora io non solo ti ritengo
dentro, ma voglio che tu abbia ancora un'altra sicurezza. Io intervengo con due cose, non solo con una, con due. La prima cosa è la promessa, la seconda è il giuramento. Io giuro. Versetto 13. Quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore di lui, giurò per se stesso, dicendo, alleluia, certo, io ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Se voi andate a leggere nel libro della Genesi, al capitolo 22, dove è preso questo, Dio dice, io giuro per me stesso, ti benedico. Cioè, cosa gli dobbiamo dire? La gente parla di ipergrazia, sono iper stupidi. La gente parla di ipergrazia, si parla della grazia così, ah, ma la grazia, ma noi non conosciamo il Padre. Noi possiamo citare tutti i versetti a memoria, noi non conosciamo il cuore. Noi abbiamo a che fare con un Padre che vuole la tua gioia e la tua felicità, perché questo è il motivo per il quale tu sei oggi al mondo. Ci vogliono fare credere che Dio ci porta al mondo per poi mandarci all'inferno. E tu puoi andare da Dio e dirgli non sei giusto, perché non volevo venire. Non volevo venire. Sei tu che mi hai voluto? Allora mettimi nelle condizioni di farlo. Mettimi nelle condizioni di piacerti. Perché tu sai che quello che voglio fare molto spesso non lo faccio. E quello che non vorrei fare molto spesso lo faccio. Misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo mortale? Paolo continua. Ora non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù.
Amen.
Tu hai a che fare con un... è troppo spetto, è troppo in gamba Dio. E papà è incredibile, lui vuole che tu sia e cammini a testa alta, sapendo a chi appartieni, non avendo la paura continuamente di peccare e di un giudizio del fulmine che ti arriva da un momento all'altro. No, avere quella franchezza, io sono un figlio di Dio.
Amen.
Amen.
Ma non per vantarti di... noi non possiamo vantarci di quello che facciamo per lui. Di cosa dovremmo vantarci? Noi possiamo vantarci, dice la Bibbia, ci vantiamo nella speranza della gloria, noi ci vantiamo del suo amore per noi. Amen. Noi ci vantiamo della sua fedeltà verso di noi, non della nostra verso di lui. Chiaramente. Amen. Quindi desidero che ognuno di voi stasera abbia, dice qua, volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento. Dio vuole stasera darti un grande incoraggiamento, ricordandoti che Lui non solo ti ha fatto la promessa e ha giurato, ma Lui ha detto, io sarò con te tutti i giorni della tua vita, non ti lascerò e non ti abbandonerò, fino alla fine, fino alla fine, fino alla fine. Signore, ma se vado in quel posto tu sei con me, non hai capito? Non ti puoi separare da me, non ti puoi separare. Ma se io vado a fare, tu che fai, resti fuori magari? No, non hai capito, io sono con te. Lui è con te ora, lui è con te in macchina, lui è con te sotto la doccia, lui è con te mentre sei seduto in bagno, lui è con te mentre stai facendo le cose meravigliose con tua moglie o con tuo marito, lui è con te mentre stai mangiando, lui è con te mentre sei al lavoro, lui è con te mentre stai guardando qualcosa che non dovresti guardare, lui è con te perché lui ha fatto un patto con te.
Amen.
E lui vuole che tu abbia un grande incoraggiamento.
Alleluia.
Il fatto di sapere che lui è con te ti darà la forza per fare quello.
Amen.
Siamoci in piedi. Alleluia. Alleluia.
Sì. Prendiamoci qualche minuto prima di andare via, che ne so.
Giusto con loro. 10:05.
Dai, prendiamoci 5 minuti così per stare un attimo alla presenza di Dio. Ok? Ho promesso che avremmo fatto velocemente, c'è caldo, siamo stanchi. E semplicemente diamo la possibilità allo Spirito Santo in questo momento di, con il pollice, di portare in profondità il seme della parola. Lo Spirito Santo deve fare si dice dalle nostre parti, angaccare. Non so come si dice qua.
Angaccare.
Angasare.
Alleluia.
Ok? Ve lo chiediamo un attimo, Spirito Santo. Voglio che uscite da qua stasera, voglio che andate a casa stasera. Credo la cosa più bella per il nostro Padre è che ognuno di noi possa andare a casa dicendo: io so che papà io sono assolutamente certo del suo amore, della sua presenza, della sua benedizione nella mia vita. Se qualcuno ti ha fatto credere il contrario, benedici. Amalo, benedice, lo abbraccio, dagli un grande bacio, ma state lontano. Alleluia. Streghiamo un attimo, dai, stiamo così.
Alleluia. Dio grande, carne che Dio grande. del Padre, rivelami il cuore del Padre, quello che lui desidera, quello che lui prova, quello che lui sente. Padre meraviglioso, ti ringraziamo per la tua presenza, ti ringraziamo per la rivelazione della tua grazia, del tuo amore. Facci portatori di grazia ovunque siamo, portatori di amore incondizionato ovunque siamo. Padre, vogliamo benedire ogni persona che ci sta facendo del male, ogni persona che sta parlando male di noi. Noi la benediciamo nel nome di Gesù Cristo. Benediciamo tutti coloro che cercano di mettere i bastoni fra le ruote. Padre, benedicili nel nome di Gesù. Ti chiediamo che tu li abbondi, ti chiediamo che loro siano inondati con il tuo amore, con la tua grazia e con la rivelazione della tua misericordia incondizionata. Noi li benediciamo nel nome di Gesù, Padre, perché una volta anche noi eravamo così. Grazie perché ci hai cambiato, grazie perché ti sei rivelato. Padre, nel nome di Gesù, nessuno è migliore di un altro, nessuno, nessuno. Padre, grazie per il tuo amore. Alleluia, metti la tua mano lì dove hai l'infermità in questo momento. Spirito Santo vuole guarire. Metti la tua mano dove hai l'infermità in questo momento. Nel nome di Gesù, ricevi ora. Ricevi guarigione ora, come manifestazione dell'amore del Padre. Io comando ogni spirito di infermità di andarsene via ora. Lascia ora, nel nome di Gesù. Ogni spirito di infermità se ne va via ora nel nome di Gesù e dichiariamo miracoli di guarigione. Ogni problema ai reni, ogni problema al fegato, ogni problema alle ginocchia, noi comando guarigione ora nel nome di Gesù. Ricevi, Gesù ti sana e ti guarisce ora. Persone che hanno problemi con la pressione, ricevete guarigione ora nel nome di Gesù. Comando ai valori del vostro sangue e della vostra pressione di normalizzarsi ora nel nome di Gesù. Tu sei libero dalla tua infermità, tu sei libera dalla tua infermità nel nome di Gesù. Da questa sera, credilo. Nel nome di Gesù ricevi. Sono delle situazioni di lavoro che il Signore sta sbloccando in questi giorni per persone che sono veramente in crisi. Nel nome di Gesù inizia a ringraziare, smettila di chiedere, inizia a ringraziare soltanto. Ringrazia Dio. Non c'è crisi per coloro che sono in Cristo. Alleluia. Nel nome di Gesù solo ringrazia. Il ringraziamento ti fa vivere nel soprannaturale. Ti fa uscire fuori, ti solleva, ti tira fuori dalle situazioni di questo mondo, dalla condizione che sta agendo nel mondo. Dio ti tira fuori da questa condizione. Ti mette in una posizione dove tu sei condizionato solo da quella che è la volontà di Dio per te. Ma credilo, confessalo nel nome di Gesù. Fai uscire parole di fede dalla tua bocca in questi giorni. Ringrazia, ringrazia. Ringrazia. Tu forse sei nella condizione come Abramo e Sara, che avevano questa promessa da anni e ancora non riuscivano a vedere. Dio dice: io ti do la promessa e il figlio che tu avrai si chiamerà Isacco. Il nome Isacco significa risata. Il Signore ti sta dicendo: io ti benedico, fatti una risata, ti benedico con la mia promessa. La mia promessa si chiama risata. Ridi nel nome di Gesù, comincia a ringraziarlo e a rallegrarti per fede. Il tuo Isacco sta per arrivare. Dio concepisce il suo Isacco dentro di te.
Alleluia. Ridi, comincia a rallegrarti nel Signore. Anche se non lo vedi, Dio mette la sua gioia dentro di te. La sua gioia e la sua forza e la sua promessa dentro di te. Ringrazia nel nome di Gesù. Smettila di piangere. Ringrazia.
Grazie.
Padre, nel nome di Gesù, chiediamo che stasera ognuno di noi possa andare a casa pienamente convinti, convinti del tuo amore, della tua grazia. Grazie per la tua promessa. Grazie per il tuo giuramento. Grazie per la tua presenza dei tuoi ragazzi. Grazie per quello che tu fai a Sciacaba. Padre, preghiamo che possano sorgere altre comunità, altri luoghi dove si predica, dove si loda, dove si canta, dove si vedono miracoli. Padre, io ti chiedo che Sciacca sia riempita di luoghi dove i tuoi figli possono radunarsi, perché non esisteranno luoghi abbastanza grandi per contenere la quantità di persone. Padre, nel nome di Gesù, benediciamo i tuoi ministri, tutti coloro che predicano il Vangelo in questo paese, nel nome di Gesù Cristo. Grazie per quello che fai, grazie per come ci accompagni a casa, grazie perché non ci lasci, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Andiamo a casa, salutiamoci, metti una mano sulla pancia della persona e digli buona gravidanza nel nome di Gesù. Buon esatto. Buon esatto. Poi non si sa mai quello che succederà. Ricevi il tuo Isacco nel nome di Gesù. Amen. Vieni benedicato. Ci vediamo il 14 ottobre. Per quanti vogliono, noi siamo qua.